sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Sono le 7:51 del mattino, eccoci di nuovo qua, il demone del tardi, mentre scorre inesorabile il tempo sul display del countdown qui nello studio 2 di Radio Popolare via Olearo 5 a Milano, e mentre scorre il tempo sul display torna anche ad aggiornarsi l'orologio dell'Apocalisse, i cui rintocchi ci restituiscono oggi l'ennesimo monito inquietante. Dice l'orologio dell'Apocalisse che mancano ormai solamente 5 giorni al Festival di Sanremo, dopodiché piomberà sul paese un nuovo parapapapapara e tutto quello che ne consegue. Ma attenzione, attenzione, perché quest'anno, pensate, Sanremo si intreccia addirittura con il caso Cospito. Lo scrive il giornale questa mattina in prima pagina. Festival blindato per il rischio attentati, una miscela esplosiva di rischio pazzesco in cui si intrecciano la A di Albano, la A di Ariston e la A di Anarchia. Scrive il giornale questa mattina, pronte ingenti misure di sicurezza al festival, vengono innalzate tutte le misure di sicurezza nella cittadina ligure, controlli con metal detector ai varchi della zona rossa attorno all'Ariston, unità speciali tra cui reparti prevenzione crimine, unità antiterrorismo e specialisti della cyber sicurezza. Verranno intensificati anche i controlli in mare per proteggere la nave Costa Smeralda, quella su cui mettono normalmente Orietta Verti, destinata a ospitare gli eventi collaterali del festival. Avete sentito un clima di guerra a Sanremo che è altro che il videomessaggio di Zelensky, e soprattutto tutto questo ci restituisce la certificazione del salto di scala dell'anarchia a nemico livello pro, perché passi la minaccia alle istituzioni, ma minacciare Sanremo rappresenterebbe un vero e proprio attacco al cuore dello Stato. E dire che a Sanremo la parola con la A non dovrebbe essere anarchia, ma dovrebbe essere amore, che invece, ci informa una ricerca di YouTrend, sarà quest'anno solo la terza parola più utilizzata nei testi delle canzoni del festival. La sentiremo 39 volte, mentre invece a restituire lo spirito dei tempi la parola che più comparirà nei testi delle canzoni in gara sarà male, 65 volte. Se però si sommano le 39 citazioni della parola amore con le 31 della parola cuore, e beh, allora il bene torna in testa e quindi evviva, il sentimento è salvo e così anche la tradizione. Invece, nell'informativa di ieri alla Camera del ministro della giustizia Nordio, la parola più gettonata non cominciava con la A, ma cominciava con la B, cioè boh, chiamato a riferire sul caso Cospito e sulla fuga di notizie che il suo sottosegretario Delmastro aveva girato confidenzialmente al coinquilino Donzelli, il ministro ha dettagliatamente parlato del tempo previsto: piogge sparse sulle Alpi occidentali, rovesci isolati in Puglia, soleggiato sul resto del paese. Poi ha guardato la Meloni, che ha guardato l'orizzonte e a posto così. E quindi nel frattempo Donzelli ha già preparato per il PD le nuove domande fatali. Voi del PD state con l'infanzia o state con la droga? State con i gattini o con i cinghiali? State con l'Enterprise o con i romulani? State con i ciclisti o state con i ciclopi? Vediamo cosa risponderà il Partito Democratico. Comunque la certezza è che Donzelli non si dimette, e nemmeno Delmastro, anzi sono ora pronto a scommettere che Donzelli si dimetterà quando verrà sgombrata Casa Pound, cioè mai. In questo momento l'unica conseguenza possibile però è che Delmastro si dimetta, sì, ma da coinquilino di Donzelli, lo scrive questa mattina in prima pagina il Foglio Simone Cannettieri, che intervista proprio Delmastro: ho sbagliato, ma io sono prima uomo, poi sottosegretario e quindi cambio casa. Dopo andiamo a leggere un pezzo del articolo intervista dedicato a Delmastro. Ma a proposito del caso Cospito, ci sono novità pazzesche rivelate questa mattina in prima pagina dal quotidiano Libero. Cospito, ho fatto un silenzio drammaturgico, Cospito digiunò anche per evitare il servizio militare. Questa la rivelazione di Libero. Domani un'altra rivelazione in esclusiva: Cospito digiunò anche per evitare l'interrogazione di matematica, da cui il patto scellerato con il PD per provare ad abolire le interrogazioni di matematica. Ma visto che abbiamo solamente un minutino prima di girare la linea alla GR per i titoli delle 8, visto che abbiamo citato Nordio, che poi riprenderemo, una citazione doverosa va anche al collega Piantedosi, che non contento di far zizzagare per il mare le navi che soccorrono i migranti facendogli assommare miglia marittime che neanche Giovanni Soldini in tutta la carriera, l'ineffabile ministro ha pensato bene di adottare per i migranti salvati anche un suggestivo modello Parigi-Dakar una volta approdati sulle coste. Ci avete presente la nave che salva i migranti nel canale di Sicilia, ma gli viene impedito di andare nel porto sicuro di maggiore prossimità e quindi li spediscono alla Spezia? Bene, sbarcati alla Spezia, 51 quelle persone salvate sono state caricate in pullman e mandate dove? A Foggia, dalla Spezia, da Canali di Sicilia in nave fino alla Spezia, dalla Spezia a Foggia in pullman, dopo che Piantedosi esattamente qualche giorno fa aveva detto giammai l'utilizzo dei pullman, che sono costosi, sono un disastro logistico, per cui non li faremo sbarcare in Sicilia perché poi dobbiamo prendere i pullman per mandarli al nord. Invece no, li hanno mandati alla Spezia e poi li hanno caricati in pullman per andare a Foggia. A questo punto è plausibile anche che Piantedosi scelga come porto sicuro il porto di Shanghai per poi fargli ripercorrere a piedi a ritroso tutta quanta la Via della Seta in omaggio alla grande Marco Polo. Insomma, al di là dell'ironia, roba indecente, con cui concludiamo questa prima parte del Demone del Tardi, linea al GR per i titoli delle 8 e poi torniamo a leggere i giornali insieme a voi.
Maleducata di quelle vite fatte, fatte così. Voglio una vita che se ne frega di tutto, sì. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormono mai. Voglio una vita di quelle che non si sa mai. Poi ci troveremo come sta a bere del whisky a Roxy Bar. Forse non ci incontreremo mai, ognuno rincorrere i suoi guai, ognuno col suo viaggio, ognuno diverso e ognuno in fondo perso dentro i fatti suoi. Spericolata, voglio una vita come quella di qui. Voglio una vita esagerata, voglio una vita come Steve McQueen. Voglio una vita che non è mai tardi, di quelle che non dormi mai.
Thank you.
Beh, se proprio dobbiamo fare un bilancio, dopo 40 anni, più che come le star alla Roxy Bar, ci ritroviamo un po' tutti qui, ognuno a rincorrere i suoi guai. 40 anni esatti da quando Vasco Rossi salì proprio sul palco dell'Ariston per interpretare per la prima volta Vita Spericolata al Festival di Sanremo nel 1983. Vasco Rossi, che oggi racconta di quel esordio sulle pagine della Stampa, dice che quella fu la canzone, una delle canzoni più fraintese di sempre. Tra le altre cose dice: mi sentivo in un mondo completamente diverso dal mio, ricordo che Romina Power mi guardò come se fossi l'ultimo degli umani. Possiamo quasi immaginarlo, quello sguardo. Ma attenzione, perché riprendiamo all'insegna della musica, perché Sanremo sta per entrare nelle nostre case, ma Sanremo entra anche con i piedi ben saldi nelle primarie del Partito Democratico. C'è un nuovo tassello nel mosaico della vita karaoke della politica italiana, dove ormai cantano tutti. C'è sì Salvini che le canta tutti, ma oggi abbiamo niente poco di meno che Eli Schlein che canta Occhi di Gatto.
Tre ragazze bellissime, tre sorelle furbissime, sono tre ladre abilissime.
Ma come?
Molto sveglie, agilissime, con astuzia e perizia, ed unendo sempre un poco di furbizia, riescono sempre a fuggire e nel nulla sparire.
Tutti insieme!
Oh oh oh, occhi di gatto! Oh oh oh, occhi di gatto! E questo è il nome del trio compatto. Sono tre sorelle che hanno fatto un patto. Ah ah ah, occhi di gatto. Ah ah ah, occhi di gatto. Ecco, ha colpito la di soppiatto, fuggendo poi con un agile scatto. Occhi di gatto, un altro colpo è stato fatto.
Parapà, c'è anche il parapà finale. Eli Schlein che canta Occhi di Gatto, me lo vedo già il congresso unitario del PD, tutti insieme, oh oh oh, Occhi di Gatto. E a questo punto c'è solo da aspettare Bonaccini che canta Johnny Bassotto, Cooperlo che canta UFO Robot, ma Occhi di Gatto potrebbe essere perfetta per riunire ecumenicamente tutte le divisioni correntizie, il trio compatto, le tre sorelle che fanno un patto, oh oh oh, Occhi di Gatto. Ci fermiamo qua con la musica e la politica, che oggi, come abbiamo visto dal giornale, si incrociano addirittura con il grande allarme anarchia sul palco dell'Ariston. Ma andiamo a vedere che cosa troviamo sulle prime pagine dei giornali. Dicevamo della informativa elusiva, per usare un eufemismo, di Nordio alla Camera, tanto che il manifesto titola Sprofondo Nordio e parla di un guardasigilli che si arrampica in Parlamento sugli specchi. Il ministro Ponzio Pilato lo definisce Carmelo Lo Papa nel commento di prima pagina su Repubblica, che titola Giustizia assedio a Del Mastro e via di questo passo. Cospito sfida sugli atti rivelati, questo è il Corriere della Sera. Nessuno può sfidare lo Stato, queste invece sono le parole della Meloni, che interviene a Rete 4 e dice sono gli anarchici a creare tensione, il caso anarchici imbarazza il governo, titola Il Giorno. Il caso Del Mastro mette all'angolo Meloni e Nordio, alibi e silenzi nel governo, e questo il titolo di Domani, mentre Il Giornale ospita un'intervista allo statista Berlusconi che dice su Cospito non si tratta. Il Fatto Quotidiano invece oggi titola così: Cospito ai deputati PD, dovete parlare con i boss, parlate con loro. Così Cospito mandò i Dem in visita ai boss. Un taglio che viene rilanciato da Libero scherzando col fango, c'è la prova, il PD cercò di aiutare il bombarolo, e quelli del PD, come vengono definiti nel titolo dalla Verità, gli utili idioti dell'eversione, a che gioco giocano i democratici, più sobrio ovviamente Avvenire, segreti e silenzi. La Procura di Roma apre un'indagine su Donzelli e così Nordio non chiarisce il caso. Vi dicevamo che le conseguenze del caso Donzelli al momento sono quelle raccontate oggi da Simone Cannettieri sulla prima pagina del Foglio, e cioè una scissione interna al domicilio romano di Del Mastro e Donzelli, con Del Mastro che potrebbe cambiare casa, perché essere coinquilini a volte può essere pericoloso per la sicurezza nazionale. Ho sbagliato, sono prima uomo, poi sottosegretario, cambio casa. Giovanni ha sbagliato, e allora perché non lo urla sottosegretario Andrea Del Mastro, gli chiede Simone Cannettieri, perché io prima sono un uomo e poi sono un sottosegretario e difendo gli amici. Insomma, non è un caporale, come direbbe Totò. Esatto, l'altra sera, appena è scoppiato il casino, ho tirato fuori il mio petto, dice Del Mastro, che gironzola dalle parti di Palazzo Chigi, ha da poco rilasciato delle dichiarazioni alle televisioni, ora è stato convocato dai responsabili della comunicazione della Premier. Il ministro Carlo Nordio è atteso alla Camera, ma lui non si fa vedere, così come Donzelli, il suo coinquilino. Il sottosegretario alle 12 ha ricevuto la telefonata di Giorgia Meloni, la Premier gli ha urlato: mi devi dire se erano atti secretati, non mi prendere per i fondelli, se siamo capiti. Perché Donzelli ha sbagliato, gli chiede Simone Cannettieri. Beh, non doveva leggere testualmente l'informativa del DAP, dice Del Mastro. Eh sì, ma lei non doveva dargliela quell'informativa, gli ribatte il giornalista del Foglio. Piccola ricostruzione: 4 giorni fa arriva al Ministero della Giustizia un'informativa del DAP su Alfredo Cospito e i legami con i boss mafiosi ristretti al 41 bis. La mail è inviata solo a 2 indirizzi, il gabinetto del ministro Carlo Nordio e appunto Andrea Del Mastro, sottosegretario con delega alle carceri. Scusi sottosegretario, quindi lei torna a casa nel suo bilocale e gliela fa leggere al suo coinquilino Donzelli? No, si schernisce Del Mastro, gliel'ho raccontata l'altra mattina prima che intervenisse alla Camera, eravamo in Parlamento. E Donzelli gli chiede: ha fotografato la carta? Ma no, prendeva appunti mentre gliela leggevo, erano letterali, sono in ordine con la mia coscienza, non sapevo che Giovanni avrebbe usato quell'informativa. Ma figuriamoci, le avrà detto: dai, dammi questa roba, così lo dico in aula e asfaltiamo quei bischeri del PD. Vuol dire che non è andata così? Del Mastro ride. E quindi si dimette? No, ho chiarito la mia posizione con la Premier, mi ha creduto perché è la verità. Beh, ma se tutti facessero come il suo collega di partito, si rende conto di cosa accadrebbe in Italia? Io rispondo per me, dice Del Mastro, il resto dovete chiederlo a lui. Dopodiché non mollo gli amici e pubblicamente li difenderò sempre. Scusi, ma per curiosità, quando l'altra sera è tornato a casa nel Rione Monti, non ha discusso con il suo coinquilino? Dice Del Mastro, la faccenda era troppo calda e così ho preferito andare a cena fuori per rilassarmi con un gruppo di amici. Ma questa coabitazione rischia di essere un problema. Ora tutte le volte che Donzelli parlerà di giustizia daranno la colpa a lei, dice Del Mastro. Gli chiederò di non farlo per evitare altri casini. Oppure che fate? Vi dividete? Basta tetto comune? Ci sto pensando, conclude Del Mastro. È un'ipotesi, questa sera glielo propongo. E quindi i destini domestici di Del Mastro e Donzelli potrebbero dividersi proprio questa sera, e a testimonianza dello Stato, della classe dirigente del paese, oggi sempre sulle colonne del Foglio, Giuliano Ferrana racconta gli sbroccati della destra. Ecco il vero problema di Giorgia Meloni. Lei si è seduta su un divano di similpelle, simildraghi, scelta razionale, profilo efficace di una gavetta di totale successo dal Colle Oppio a Palazzo Chigi in 10 annetti senza passare dal via. Ma in questa sospensione tra l'icona del banchiere occidentale e le memorie almirantiane, ecco comparire il fantasma dello sbroccato effettivo e anche potenziale, non solo il giovane Donzelli. Castelli, monolocalizzato con il sottosegretario Del Mastro, anche per non essere costretto alla vita dolce e notturna della classe dirigente romana corrotta e il coinquilino che gli passa carte di dubbia legalità per le sue uscite parlamentari incendiarie. E no, non solo lui, c'è anche il caratterino di Urso, Adolfo, il ministro dello sviluppo economico e mentale, che ha venduto l'accordo con i benzinai mentre qualche pompa chiudeva i battenti nel trambusto di una golosa conferenza stampa che non ha portato buono e dunque strilli, strepiti e dimissioni nello staff. C'è l'ingombrante Crosetto, che fisicamente diminuisce e annichila anche i generali dello Stato Maggiore e moltiplica le interviste e le liti, perfino con il segnaposto di Putin pronto a dargli dello sciocco vero, il tutto poco rassicurante per un ministro della difesa che eccita le offese e alligna l'immagine attivistica di La Russa, contento dei suoi busti mussoliniani e soprattutto prono alla chiacchiera politica non precisamente istituzionale, per non dire del gabbiano Fabio Rampelli, che sbertuccia il commissario del Partito Romano inviato dalla Duce liberale, lo stesso Donzelli, incaricato di far fuori la sua corrente delusa dalla mancata candidatura alle regionali, e il Rocca con i suoi trascorsi da favola o da romanzo criminale ai Roma che sentina di bei vizi che sei. Tutto sembra procedere, scrive ancora Ferrara, per il meno peggio, viaggio Algerini, hub dell'energia, piano Mattei, si vola alto e ora si vola anche in Polonia, roccaforte dell'Occidente antiautocratico, e a Kiev, subito dopo la cantata a Sanremo, e su tutto le notizie antirecessive stupidamente ottimistiche, ma ottime, sull'economia imbrigliata della buona finanziaria antidebito, dopo tutte quelle palle sulle bollette esplosive che non sono mai esplose, tutto al meno peggio, e arrivano gli sbroccati, gente che non dovrebbe essere combattuta con il sopracciglio istituzionale della Serracchiani, gente da colpire invece con la satira. Questo il ritratto odierno della classe dirigente che Giuliano Ferrara fa sul Foglio. Nei consueti pochi minuti, oggi voglio astrarmi temporaneamente dalle notizie sulle prime pagine e andare per esempio a pagina 19 di Repubblica per raccontare la fine dell'odissea giudiziaria di un ex calciatore, Michele Padovano, attaccante della Juventus dal 95 al 97, che ha avuto una vicenda giudiziaria molto simile per certi aspetti a quella di Enzo Tortora, che torna ad essere raccontato in un podcast molto ascoltato come Indagini, pubblicato dalla Post, che questo mese è dedicato appunto alla vicenda di Enzo Tortora. Ma restiamo a Padovano, che oggi viene intervistato da Maurizio Crosetti sulle colonne di Repubblica. Beh, innanzitutto vanno ripercorse le tappe essenziali della sua vicenda. Nel maggio del 2006 viene arrestato per associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga. Avrebbe prestato dei soldi al capobanda, un amico d'infanzia, fa 3 mesi in carcere, 9 ai domiciliari. Nel dicembre del 2011 il tribunale lo condanna a 8 anni e 8 mesi, ridotti poi a 6 anni e 8 mesi in appello. Nel gennaio del 2021 la Cassazione, dopo 15 anni, annulla la condanna con rinvio e adesso, 2023, dopo anni 17, è stato assolto nell'appello bis. Ha dovuto aspettare 17 anni, attacca Crosetti, per non essere più guardato come un delinquente e come un trafficante di droga. Quanta vita c'è dentro 17 anni? Chiede a Padovano. Tanta, troppa, risponde, quasi tutta, e non torna indietro. Chi me la restituisce? Ogni mattina mi svegliavo con l'ossessione e poi restava sempre con me, fine pena mai, è un miracolo se non impazzisci o non ti ammali di brutto. La arrestano il 10 maggio del 2006, sì, dopo una pizza con gli amici, mi bloccarono 2 volanti, gli agenti armati, pistole in pugno, tutti in borghese, nessuno parlava, nessuno mi spiegava, la spada mi è entrata in testa in quel momento e ci è rimasta per una vita. E da campione a narcotrafficante è il salto quantico nella rovina che gli propone Crosetti. Mi portarono subito in caserma, Venaria, le foto segnaletiche, le impronte digitali, poi mi diedero i 300 fogli dell'ordinanza. Tieni, studia e capirai. Ma io non capivo proprio niente, questi sono pazzi, pensavo. L'umiliazione peggiore è quella delle manette ai polsi, provi dolore, senti freddo e vergogna. Nelle notti mi trasferirono a Cuneo sul blindato, si sta seduti dentro una specie di gabbia, mi scappava la pipì, non volevano farmela fare, alla fine ci fermammo in un autogrill semivuoto. c'era solo una famiglia, mi guardarono strano. La mia forza è nata lì, dimostrerò di essere innocente, mi ripetevo, servisse anche tutta la vita. E poi il carcere speciale di Bergamo, che cosa accadde? Lì ho conosciuto un fratello, racconta Padovano, Bonny Bonera, che stava dentro già da 18 mesi, mi capì al volo, disse: tu qui non c'entri niente, ma sta zitto, non lamentarti, non rompere i coglioni a nessuno. La mattina sveglia alle 6 con i manganelli che sbattono sulle sbarre come nei film, allenavo la squadra dei detenuti e la domenica la partita, era meraviglioso, dalla cella vedevo il campetto d'erba, che bello, pensavo, però era solo quello delle guardie, il nostro era di terra battuta. E in quella cella racconta di aver visto la finale dei mondiali del 2006, i miei amici in campo, Del Piero, Ferrara che aiutava Lipica, Navarro che a Napoli mi chiedeva la macchina se doveva uscire con una ragazza e io in gabbia. Per fortuna c'era la TV e le guardie mi chiedevano: Michele, che dici? Si vince? Poi i domiciliari, 9 mesi e la prima condanna, 8 anni e 8 mesi, diventati 6 anni e 8 mesi in appello, senza la Cassazione, racconta, sarei ancora dentro. Alle 11, alle udienze di primo grado, uno dei giudici ogni tanto si addormentava, gli amici spariti quasi tutti, il patrimonio perso tutto, ho dovuto vendere quello che avevo, 17 anni sono lunghi. E poi racconta anche che venne un tizio a testimoniare, lo tirarono dentro per raccontare che vendeva addirittura cocaina a Vialli. Come si sente adesso? Felice come non sono mai stato, estordito, fuso, la botta di adrenalina è stata troppo potente, la paura del futuro è comunque meno grande della forza di rimettermi in gioco. 0-0, palla al centro. Questa l'intervista a Michele Padovano, tornato ad essere uomo libero e innocente dopo 17 anni di gogna giudiziaria. Un'altra storia che vi voglio raccontare, ma che racconta Lia Celi questa mattina sulla prima pagina della Stampa, riguarda la cosiddetta disforia di genere, che è un nome freddo e tecnico per raccontare, come nel caso di Lia Celi, di una figlia che un giorno ti dice a te genitore di sentirsi figlio e di voler essere figlio. Lia Celi, autrice satirica, storica redattrice di Cuore, per chi se lo ricorda, anche protagonista di una stagione ai microfoni di Radio Popolare quando sostituì Piovono Pietre di Alessandro Becchi. Racconta Lia Celi: la vita da genitori di ragazzi e ragazze trans inizia con una raffica di domande angosciose, da dove abbiamo sbagliato a gli farà male, passando da come lo spieghiamo alla nonna. Soprattutto se la disforia di genere si presenta in un figlio o una figlia ancora adolescenti, quando la loro salute e il loro benessere sono ancora in carico a noi, ma la loro felicità no, non più, perché a quell'età cominciano a capire da soli o a credere di capire cosa può renderli felici, e non sempre coincide con il tipo di felicità che rende felici o almeno non infelici anche noi genitori. È sempre stato così, ma per i padri e le madri di una volta forse era meno complicato. I teenager di oggi hanno modi di toglierci il sonno che i nostri genitori non potevano nemmeno immaginare. Ai vecchi spettri, le cattive compagnie, la droga, gli incidenti stradali, l'abbandono degli studi, si sono aggiunti i disturbi alimentari, l'isolamento sociale, il cyberbullismo. Ma forse lo spettro più destabilizzante di tutti è un figlio o una figlia che non si sente più a suo agio nel corpo col quale l'abbiamo fatto o fatta, non si riconosce più nel nome che gli abbiamo, le abbiamo dato. Non c'è presa di distanza più drastica, racconta Lia Celi, dai propri genitori e dal solco che avevano tracciato per lui o lei. E il figlio o la figlia adolescente trans non ha né la maturità né la pazienza per rendersi conto che quando fa coming out con babbo e mamma non gli sta chiedendo solo di accettarlo o accompagnarlo nel suo percorso di transizione, ma di affrontarne una loro stessi, rispetto alla quale sono meno pronti e spesso meno informati di lui o di lei. E per loro il passaggio da genitore a genitore di trans non può essere affiancato o sostenuto da ormoni o chirurgia, ma è fatto solo di amore e di volontà. Deve mettere d'accordo testa, cuore e viscere nell'elaborazione di un complessissimo evento che per un padre e una madre è nello stesso tempo una perdita e un'acquisizione, un lutto e una nascita. Non è cosa né né breve né facile, nemmeno per genitori aperti e disponibili. Anzi, più crediamo di essere aperti e disponibili, più rischiamo di fare figure patetiche. E qui parlo per me, madre di un ragazzo trans, Roman, che quando mi fece il discorso tutto si sarebbe aspettato tranne il mio sguardo sbigottito, le mani che si aggrappavano al tavolo e l'espressione di chi già immagina chirurghi Frankenstein che tagliano qualcosa lì e aggiungono qualcos'altro là. Secondo Roman, una madre illuminata come me avrebbe dovuto sapere che la transizione è prima di tutto interiore. L'endocrinologo entra in scena molto dopo e il chirurgo più tardi ancora o perfino mai, e quindi non avrei dovuto fare una piega nell'apprendere che mia figlia non era mai stata un adorabile maschiaccio, era sempre stato proprio un maschio nato nel corpo sbagliato. Non capiva, e forse non può capirlo nemmeno ora, che per me lo shock non è stato tanto quello che intendeva fare del suo corpo, era maggiorenne e responsabile delle sue scelte, quanto il dover cambiare di colpo me stessa, il mio sguardo, la mia narrazione e il mio discorso riguardo a lui, anche retrospettivamente. Un racconto molto franco, molto sincero, anche pieno d'amore, che poi si chiude con la felicità di vedere finalmente un figlio finalmente sereno, che è una soddisfazione impagabile per qualunque genitore. Abbiamo ancora un paio di minuti e quindi questo paio di minuti lo dedichiamo alle notizie del mondo, e come dire, per fatto di gerarchia. Innanzitutto partiamo ancora una volta dalla guerra in Ucraina, perché ogni tanto vale la pena riprendere racconti e reportage dai luoghi in cui c'è la guerra. Ne propone uno oggi Rick Mave sulle pagine della Stampa, che arriva da Bakhmut. Bakhmut racconta: a guardarla sembra una città consegnata ai militari, campo di battaglia dove i bombardamenti sono continui, il rischio di perdere la vita è molto alto, la distruzione ha toccato ogni angolo, un luogo invisibile, senza luce, gas ed elettricità, dal quale scappare appena possibile. I soldati di Mosca stanno radendo al suolo la città, racconta il capo dell'amministrazione militare ucraina della regione di Donetsk, eppure qui c'è ancora vita, anche se non si direbbe. Poi il racconto del sottosuolo di Bakhmut, dove c'è un'intera popolazione rifugiata. Lasciamo la pagina della Stampa perché rimanendo sempre sul tema, andiamo invece sulle colonne di Repubblica, perché oggi Paolo Mastrolilli racconta di come si stia aggravando la crisi tra Russia e Stati Uniti nel fatto che vacilla ormai il trattato sul nucleare, sospesi i controlli sugli arsenali atomici, Washington accusa noi sempre disponibili, Mosca viola gli accordi, la replica è una conseguenza della situazione in Ucraina e ora la corsa al riarmo rischia di ripartire. Nel frattempo, dalla prima del manifesto, i missili a lungo raggio in arrivo dagli Stati Uniti, Washington annuncia il nuovo pacchetto di aiuti militari per Kiev, per il Cremlino e escalation, ma non cambia, dice, il corso degli eventi. Sulle colonne del Corriere della Sera, pagina 14, troviamo le proteste affiancate in Inghilterra e in Francia, che hanno caratterizzato le giornate di ieri, e anche il Bolsonaro Show, sempre sulle colonne del Corriere, con Bolsonaro con mano sul cuore, Bolsonaro che va dal barbiere, figlio di Bolsonaro, con il figlio di Trump, e il racconto dell'ex presidente brasiliano nel suo soggiorno dorato in quel della Florida. Con questo sono già 30 secondi oltre soglia, quindi vado a chiudere la puntata di oggi del Demone del Tardi. Ci sentiamo come sempre domani mattina attorno alle 7:45, anche con il giorno delle locuste. Buona giornata a tutti, tra poco dopo il GR Prisma.